Torniamo un attimo un anno fa, perché ci eravamo sentiti un anno fa per il tuo spettacolo, che peraltro l'anno scorso era il 26 a Bologna, quest'anno è il 25, e ti avevo fatto una domanda, ti avevo detto, ma Daniele, è possibile che in tutto questo tempo nessuno ti abbia fatto delle proposte, anche delle altre televisioni? Ascoltiamo quello che hai risposto, così poi ci riagganciamo e vediamo quello che è successo.
Piccole, diciamo, recentissimamente sono fatti avanti per, appunto, nella loro testa c'è il cambio della guardia politica, secondo loro a questo punto i tempi sono maturi per fare un'altra cosa. Dunque, per me già la premessa è sbagliata, perché uno deve lavorare perché sa fare e perché ha un suo pubblico che lo segue e non perché è messo lì dalla politica, e quindi è il motivo per cui la censura non deve essere ammessa. Un altro motivo è proprio questo, perché la censura altera, inquina il campo, per cui quando uno poi torna dice, ecco, adesso gli è permesso farla, ma la satira permessa non è satira vera, insomma, no? Quindi la censura proprio non deve essere ammessa. Quindi le televisioni piccole sono venute, ha fatto una proposta, poi di fatto non possono produrre, perché non hanno i soldi, non possono produrre un programma come Satiricon. Satiricon costava tipo 200 milioni a puntata ed era, ti assicuro, costi all'osso proprio. Ne facevo guadagnare tre volte tanto poi la Rai, ovviamente, grazie alla pubblicità e grazie all'ascolto che aveva, però sai, per una televisione piccola è impegnativa questa cosa. Dopodiché l'altro motivo per cui in genere non accetto è che innanzitutto la struttura, appunto, è fragile, e poi perché sarebbe come darla vinta alla Rai. Deve essere chiaro che la Rai tuttora non mi vuole, perché altrimenti loro potrebbero avere l'alibi e dire l'avremmo chiamato, ma è andato su Sky, è andato alla 7, e quindi no, invece no. Petruccioli, Capon, Leone, eccetera, sono tutti d'accordo in questa convention d'escludendum, diciamo così, e non vogliono la satira, non solo mia, insomma, penso a Sabina, penso ad altri, insomma, che sono tuttora esclusi, ecco, è più comodo così.
Questo era quello che mi dicevi un anno fa, addirittura avevi citato...
Lo dicevo già un anno fa. Nel frattempo cosa è successo? Che Petruccioli, Capone e Leone hanno esplicitato su interviste a mezzo stampa che proprio non era nell'ordine di idee loro richiamarmi in Rai. Ogni volta che c'era un'intervista lo ribadivano. E a questo punto, in estate, la 7 si è fatta avanti, si era già fatta avanti in passato... Ma appunto non volevo dargli la vinta alla Rai, come dicevo appunto l'anno scorso. Stavolta, quindi, una volta che è stato chiaro che in Rai comunque non era possibile ritornare, la 7 si è presentata di nuovo e ha insistito moltissimo per riavermi in televisione. È partita una trattativa molto lunga, 2 mesi è durata, tanto che a settembre il nodo non si scioglieva, ho detto ok, il programma non si fa, io sono rimasto fuori alla televisione 6 anni, posso rimanere fuori anche 10 anni, cioè non è che ho fretta di tornare in televisione. Loro hanno insistito, hanno detto qual è il problema, ho detto molto semplice, che la satira, come ricordavo anche nell'intervista di un anno fa, non deve essere libera, voi mi dovete garantire che la satira sarà libera e che non interromperete il programma quando arriverà per esempio una denuncia per diffamazione, perché i potenti, abbiamo imparato a nostre spese, ti fanno comunque causa, sempre, però poi alla fine dopo 6 anni tu le vinci, ma se tu interrompi un programma per esempio dopo una denuncia per diffamazione la dai vinta al potente di turno, no? E quindi non è ammissibile questa cosa, e d'altra parte non è possibile pensare che uno fa un programma di satira e voi lo interrompete in base ai contenuti, perché magari non li condividete. La satira deve essere libera, per i motivi che ti raccontavo appunto l'anno scorso. Loro hanno insistito al punto di mettere nel contratto una piccola clausola che dice: per qualunque controversia, comunque il programma non potrà essere sospeso. Controversia relativa ai contenuti, ovviamente, no? Il programma non potrà essere sospeso. Tutto viene rimandato alla fine del programma, dopo le 10 puntate. Ho detto, oh, ok, così ci sto. E così ho firmato. Oh, l'hanno fatto lo stesso, è incredibile. E quindi ci sarà un processo, vuol dire che pagheranno la penale, perché c'è proprio la clausola precisa nel contratto.
Quando parlavi in intervista di un anno fa di fragilità delle strutture, parlando di televisioni piccole che non potevano permettersi dei costi, e a che cosa ti riferivi?
C'è una fragilità non solo come dire economica, c'è una fragilità anche di rapporti col sistema economico. Le televisioni vivono di pubblicità. Nel momento in cui tu sei una rete piccola, la pubblicità può veramente influenzarti, nel senso che un concessionario di pubblicità può dire ok, però quell'artista non lo vogliamo, oppure non diamo pubblicità ai programmi di quell'artista, e può succedere, ed è una forma di censura indiretta che però poi si ripercuote sulla tua attività. Ora, è ovvio che da sempre la satira è osteggiata, quindi non è che per me è una meraviglia, semplicemente, come diceva Dario Fo, la satira vera si vede dalla reazione che suscita. A me capita questo, che io non riesco a finire i programmi perché mi interrompono, è pazzesco. In base a quello che dico, questo è la cosa strana, insomma, no? Per cui apparentemente c'è democrazia, però non appena tu ricordi questa cosa, tutti quanti dicono, adesso figuriamoci, la democrazia si riduce a un monologo di satira. No, però è un indice ovviamente, no? E non è possibile fare in Italia quello che in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in America è possibile fare, e quindi io mi chiedo perché. La risposta è evidente, insomma, il sistema è molto piccolo e tutto si tiene, insomma, no? Quindi, diciamo, la voce fuori dal coro, ce ne sono diverse in Italia, non hanno accesso, è benissimo, ottimo.
Quindi adesso?
Quindi adesso si torna come era un anno fa, cioè continuo a fare i miei monologhi a teatro, insomma, no? E il prossimo anno, questo è il senso con Luttazzi, come sai, è una tournée ridotta proprio perché dovevo preoccuparmi del programma, no? E, che finiva i primi di gennaio, sarebbe dovuto finire i primi di gennaio, insomma. E, dal prossimo anno porterò in giro un monologo, appunto Decameron, monologo che contiene i materiali delle 5 puntate che nessuno ha ancora visto, insomma, perché all'Ambra Iovinelli, quando ho fatto la 6ª puntata con alcuni degli attori, eccetera, è stato un'ora e tre quarti di puro divertimento, insomma, quindi fantastico. Senti, in realtà avrei materiale per altri 3 monologhi, insomma, perché 5 puntate, sono 5 ore di materiale, quindi hai voglia.
Fantastico, una maratona, potresti metterci a dura prova. Senti, io ti volevo chiedere una cosa, quando tu scrivi le battute, oppure quando scrivi cose anche un pochino più complesse, seriali, come erano per esempio in Decameron, che limiti ti dai? Cioè, nel senso, quando è che pensi che una battuta possa andare bene o non andare bene? E volutamente mi esprimo in maniera così vaga?
No, questa è una bella domanda in realtà, perché tocca il punto nevralgico. Un comico, un autore satirico, scrive battute che fanno ridere lui. Io propongo cose che mi fanno ridere. Il criterio della risata vale solamente dal punto di vista del comico, cioè è il comico che propone le sue cose. Poi al pubblico possono piacere o non piacere. La risata del pubblico però non è un criterio per giudicare la qualità o meno del materiale satirico o comico, o meglio, è un criterio ma fino a un certo punto, perché tu pensa al caso estremo di un comico innovativo che propone cose molto molto nuove, la maggior parte del pubblico non riderà a queste battute perché non è ancora abituata a quel tipo di linguaggio, di immagini che vengono evocate, e quindi succede sempre, no, che un po' i pionieri vengono penalizzati in questo. Poi passano 10 anni, dall'America arrivano cartolimati come South Park o film come Borat, e improvvisamente si scopre che altrove ci sono già arrivati. E tutti quanti scoprono questo nuovo mondo. Benissimo, sono contento. Al senso con Luttazzi era del 91, e io mangiavo appunto tartine con sopra lo sperma. Quindi voglio dire, devono ancora arrivarci a questo, quindi.
No, certo, mi ricordo anche una fantastica sagra del prepuzio fritto che ho cercato inutilmente per anni senza trovarla.
Beh, questa viene riproposta nel monologo poi, quindi.
Vedi, lo sapevo.
Prepuzi fritti per tutti.
Senti Daniele, io siccome vorrei chiudere la nostra intervista tornando sulla musica, volevo mettere proprio la title track, come si usa dire, del tuo disco uscito un anno fa, School is Boring. E volevo sapere se puoi raccontarci brevemente come nasce il tuo rapporto con la musica e perché questo rapporto è arrivato poi addirittura alla produzione di 2 dischi, Money for Dope di 2 anni fa, credo, c'erano tre anni fa se non sbaglio, e School is Boring dell'inizio del 2007.
Molto semplice, nella mia famiglia si ascoltava musica e mio nonno era musicista, suonava in un'orchestra, il corno. E, sono di Sant'Arcangelo di Romagna, e a Sant'Arcangelo c'è una tradizione musicale, scuole musicali, insomma, piuttosto famose, e per dire, la scuola di musica di Sant'Arcangelo venne fondata da Arrigo Faini. Arrigo Faini era il primo corno alla Scala con Toscanini, quindi voglio dire, c'è una cultura musicale diffusa, e quindi ho cominciato così, andando a suonare pianoforte, eccetera. E, a 20 anni avevo un gruppo musicale New Wave, e facevo, componevo le mie canzoni, e nel tempo ho continuato a scrivere queste canzoni. È una passione, come ce ne sono tante, insomma, no? La musica però è una passione particolare, perché chiaramente riesce a trasferire in maniera immateriale qualcosa di prezioso, che sono le tue emozioni, no? E riesci a comunicarle in questo modo. Devo dire, è una cosa che mi piace fare e lo faccio continuamente. A un certo punto ho detto, ok, forse è il caso di fissare un po' questo materiale, perché è tantissimo. Avrei già pronto, per esempio, anche il terzo disco, insomma, quindi devo semplicemente avere pazienza, perché poi per fare un disco ci vogliono 2 anni più o meno, ho scoperto, no? Fra l'incisione, il mixaggio, masterizzazione, insomma, deve passare un po' di tempo. Però insomma, questa è una passione, ecco.
Senti, e se la battuta ti fa ridere, la scrivi, la fissi, la stampi e la proponi, e per la canzone?
La canzone è uguale, nel senso che per ora c'è il disco, l'idea è che poter fare anche spettacoli musicali, cioè dove canto con un mio gruppo le mie canzoni. Però poi cosa succede? Che siamo in Italia e l'eclettismo non è molto ben visto, e quindi mi rendo conto che è un limite, e quindi preferisco tenermelo per me e per i fan più appassionati, insomma.